E benvenuti a una nuova puntata di Senza un briciolo di Tesla. Buongiorno a tutti da Cristiano. Non sono solo, state tranquilli. Non sono solo, c'è il nostro buon Ale. Hai visto? Ale, non ti si sente. Ok, prova adesso.
Ok, buongiorno a tutti ragazzi, stiamo sperimentando perché oggi manca il nostro regista ufficiale, il nostro Federico Fellini del podcast e quindi ci stiamo arrangiando con un nuovo software e siamo anche in diretta su YouTube.
Buongiorno. Perciò se qualcosa non funziona bene, prendetemi a schiaffi, sono io il colpevole. Oggi siamo in formazione un pochino rimaneggiata perché Andrea non poteva per sue ragioni, Sgnugolo è il più fortunato di tutti perché non può, in quanto in vacanza, beato lui, in Giappone, quindi i due superstiti siamo io e Ale, come al solito, ma, siccome ormai meno di 4 non è un numero legale accettabile, partiamo con Luca che è con noi. Eccolo qua, Luca.
Ciao a tutti, visto che manca un veneto, che è Andrea, lo sostituiamo con un altro veneto.
E poi più tardi sarà con noi Carlo. Appena arriva lo aggiungiamo allo stream e cominceremo a raccontarci le nostre cose. No, abbiamo cambiato un attimo software per cercare anche di trovare delle soluzioni alternative per il futuro, perché in passato, quando mancava il nostro regista, adesso vi svegliamo un piccolo segreto, la diretta andava su Telegram, mentre in questo momento riusciamo con un altro software che è molto carino, è fatto apposta per le streaming, a sopperire. No, naturalmente quando rientrerà Andre ritornerà a fare il regista e tutto sarà uguale se non meglio di prima, perciò abbiate pazienza, scusateci se oggi non saremo perfetti come al solito. Allora, Ale.
Io chiederei intanto a Luca di presentarsi, di dirci insomma che tipo, se è un utente, se non è un utente elettrico, se è un simpatizzante, se è un antipatizzante, perché qua no, è tutto un po' diviso tra pro e contro, che cosa che io già faccio fatica a concepire, perché non c'è neanche da essere pro o contro, ognuno guarda se una cosa gli interessa o non gli interessa, vede se va bene per la sua vita, per il suo caso di utilizzo, e quindi voglio sentire un po' l'esperienza di Luca.
Allora, intanto io vengo dalla provincia di Treviso, sono un ingegnere informatico e un fortunato possessore di una Model 3 a trazione posteriore. Mi sa che più che utente sono un utente entusiasta. Ho questa auto da un anno e sono felicissimo e mi ha ridato il piacere di guidare, che sinceramente prima non avevo, lo trovavo come un obbligo quasi, e invece adesso mi viene proprio voglia di muovermi, di fare viaggi lunghi. Fino a prima andavo in vacanza sempre con mezzi, con treno, aereo, qualsiasi altra cosa, perché non avevo proprio voglia di muovermi su quattro ruote. Adesso invece mi viene proprio voglia di programmare vacanze che prevedono il più possibile degli spostamenti, perché il piacere di guida mi ha svoltato proprio sia nella quotidianità e quindi nei piccoli viaggi, anche solo per andare a lavoro, ma anche per andare in vacanza, cioè è qualcosa di straordinario. Mi viene proprio da ridere a pensare che criticano l'elettrico dicendo che in tanti dicono che non è pensato, non va bene per i grandi viaggi. A me ha fatto proprio venire voglia di fare grandi viaggi. Non dico di andare in capo al mondo come ha fatto Andrea qualche volta, però insomma anche solo girare l'Italia. L'anno scorso sono stato in Toscana, ho girato parecchio, e bellissimo, comodo, nessun fastidio di ricarica, è proprio qualcosa che cambia. Ecco, se devo trovare un difetto, lo dico subito, dovevo comprarne due. Nel senso che l'auto è piaciuta talmente tanto a mia moglie che ogni qualvolta può me la ruba, e quindi più di qualche volta mi trovo appiedato, però insomma dai,
è successo, lo mettiamo tra i pregi. Molta gente, Sì, l'ho già vista su, cioè non è una scena nuova anche questa qua, non per me, dire la verità, la mia compagna non usa per partito preso perché dice che è grande, lei è abituata alle macchine piccole, non per l'attrazione, eccetera. Capita a me ogni tanto di dover riguidarla sua, di solito per portarla dal meccanico.
Ecco.
E la cosa bella è che tutte le volte che invece arrivo da quel meccanico con la mia, mi chiede, arriva già con la cosa per coprire i sedili, dice, ma la fai provare un pochino, vero? Io gli dico, ma non devi essere entusiasta, tu fai il meccanico.
Questo tu vuoi provare una vettura che ti toglierà il lavoro in un futuro?
Forse perché avvicina la pensione, allora così, però effettivamente è un po'. Infatti, gli dicevo sempre: provi a informarti, vedere se affiliarti alle case anche per l'assistenza in elettrico, perché comunque ci sarà bisogno. Ora è ancora. Io vedo che le altre case, soprattutto le non Tesla, ma anche Tesla ha i suoi problemi in questo senso qua. Sono molto indietro sull'assistenza in elettrico. Adesso ho visto un altro amico del podcast che prima o poi che ripassi di qua, Marco Elettrico, che ha avuto di recente una. Lui è andata benissimo, che ha avuto una percorsa, una delle primissime percorse elettriche che sono uscite in Italia. Ha avuto un problema, gliel'hanno risolto, ma un problemino banalissimo, gliel'hanno risolto in 1 giorno e mezzo. Però tante volte capita che ti tengano la macchina veramente dei mesi. A volte anche Tesla, perché ha una gestione del magazzino ricambi, secondo me, un po' troppo risicata, e quindi a volte ti può succedere magari ti danno una macchina sostitutiva nel frattempo, e magari te la danno anche con i supercharger illimitati, se non è che ti va malissimo tendenzialmente. Però succede un po' quello che era successo con Apple. Non so se vi ricordate i primi anni dell'iPhone, lo portavi magari per una stupidaggine e ti cambiavano il telefono. Ora ci stanno molto molto più attenti, è molto più difficile farsi fare un'assistenza in garanzia, e stessa cosa sta succedendo con Tesla, perché poi tanti la portavano a perdere stupidaggi. Però sicuramente sì. E quando ti ricapita allora, se ti appiedano con la Model 3, immagino che tu debba usare una macchina endotermica.
Sì, allora mia moglie mi lascia la sua, che è una macchinetta simil smart, è un 2 più 2 lungo 3 metri, poco più, quindi mi viene anche da ridere. Vabbè, io non sono uno che corre, però insomma, lì bisogna stare attenti quando passi da una Tesla a un'altra macchina inferiore, perché quando devi fare anche un'immissione con una certa velocità, insomma, sei là e vedi che non va, schiacci, ma non va, niente da fare. Comunque, vabbè, a me è piaciuto perché comunque, adesso l'ho detto per scherzare, però anche mia moglie all'inizio ha detto, ah no, io non la tocco perché è troppo grande, mi spaventa. Poi invece dopo un giro, la fa facilità d'uso e la piacevolezza di guida, cioè, fa capire che comunque anche una persona che la prova per la prima volta può trovarsi bene subito, insomma. Cioè, l'hanno pensata proprio. Perché il guidatore non debba, pe cioè, debba pensare il meno possibile, non avere il concetto di un'accensione vera e propria. Boh, schiaccia il freno, metti in marcia, vai a posto.
Ma tra l'altro, storie di vita vissuta. Settimana scorsa, da martedì a venerdì, ero in Spagna per lavoro, perché io per lavoro seguo tutto il bacino del Sud Europa. Arrivo a Barcellona martedì, ho noleggiato una macchina, chiaramente, e mi hanno dato una Ford Focus. E la cosa che mi ha, perciò sono ritornato al termico, no? La cosa di cui mi ero completamente dimenticato e che mi infastidiva sono le vibrazioni, perché le macchine elettriche, vibrazioni zero, quella Focus, non so se perché aveva già 40-50 mila km, era benzina, era ibrida e aveva delle vibrazioni. Mi è parso talmente strano, poi anche un pochino giochicchiando con il computer di bordo, leggere temperatura dell'olio oppure livello dell'olio, queste cose, ma erano completamente dimenticate e mi è sembrato un pochino di fare un passo indietro. Anche in Spagna, nonostante il fatto io avessi fatto più di 1000 chilometri nel giro di 2 giorni e mezzo, perché siamo partiti a Barcellona, siamo andati a Saragozza, poi siamo scesi a Valencia, poi siamo scesi ancora di più a Murcia, io tenevo d'occhio, perché poi i miei colleghi mi hanno preso come riferimento elettrico, no? E allora si parlava delle macchine elettriche, c'erano parecchie Tesla, e guardavo com'era la situazione, stazioni di ricarica, anche lì molto 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 sviluppate, anche in tutti gli autogrill che ci sono sulla... anche nelle zone più remote si trovava una stazione di ricarica ad alta potenza, quindi anche in una nazione come la Spagna, che è molto estesa, l'infrastruttura si sta sviluppando, perciò ci siamo, secondo me ormai ci siamo.
L'unica cosa che mi rattrista un po', almeno dalle mie parti, dove a Treviso fortunatamente la rete si è ben sviluppata, però qualche volta vedi ste colonnine non vanno più, vanno in manutenzione e ci rimangono lì per parecchio. Io non so se magari col fatto che ancora, sì, dobbiamo fare qualche passo avanti con la diffusione dell'elettrico, quindi arrivano poche segnalazioni dagli utenti, poche spinte in questo senso, magari se la prendono più comoda, però... mi è già capitato più di qualche volta, intanto butto l'occhio anche su qualche mappa per vedere se c'è qualcosa di nuovo, e vedi le colonnine in manutenzione che ci rimangono lì per mesi.
Ma tu quanti chilometri fai all'anno?
20.000 più o meno, e okay, più di prima comunque.
Sì. più di prima? Più di
sì,
prima.
Assolutamente.
Bene, bene. Ma ti è già arrivato l'aggiornamento? Ah, la tua è una Highland o una, ancora il pre-Highland?
No, ancora il pre-Highland.
Ti è arrivato l'aggiornamento per i Matrix?
Mi è arrivato qualche giorno fa, finalmente ieri sera sono riuscito a provarli e devo dire che merita. Mi è piaciuto, avevo visto un po' di video ovviamente, però dai video si capisce fin là, perché con quel buio non si riesce ad avere proprio una definizione altissima di quello che succede, e invece vedi proprio i pixel che si accendono e si spengono uno dopo l'altro. Devo dire, niente male.
Creano il cono di ombra tra
sì,
una macchina e l'altra.
Mi sembra proprio come di aver acquistato un optional in più.
E questa è una sensazione che si aspetta. Cri, intanto ti ho mandato quel messaggio. È una sensazione che si ha spesso con una Tesla. Cioè, la macchina che compri non è quella che avrai che rivenderai un domani. Perché nel frattempo arrivano tanti. Io, se penso a tutte le robe che sono cambiate da 4 anni e 3 mesi, 2 mesi ormai, da quando la macchina, ti dico che è un'altra macchina, perché è chiaro che nella mia non possono essere attivati i fari Matrix, non sono Matrix, non c'erano ancora, però tantissime altre cose, anche cosette tipo lo spettacolo di luci, che però quando c'è, è una roba che quando la fai vedere fa quell'effetto wow che solo una Tesla riesce a dare, c'è poco da fare.
Ma io facevo l'errore di banalizzare a volte queste aggiunte, perché tipo quando è arrivato il volante riscaldato ho detto vabbè, sai che c'è, chi se ne frega. In realtà dopo inizia a usarlo bene e dopo poco che era arrivato mi ero già abituato, bello, una bella sensazione. Un giorno vado in trasferta alle 4 di mattina, pieno inverno, con l'auto aziendale, dovevo fare 3 ore di strada, monto in macchina e mi mancava proprio qualcosa. Sì. Quindi no, non va banalizzato niente, neanche questo, lo spettacolo di luci, tutto quanto, sono sempre tanti.
Ci si abitua a tutto, tant'è che io ricordo la prima volta che dopo 6 mesi che ho riguidato una macchina endotermica, mi ero dimenticato con alcune cose, cioè al di là delle marce, che è una roba proprio fastidiosa dover sempre fare quella roba lì, e anche il continuo effetto elastico, no? che non lo sentiamo più, ma ho fatto i primi 50 metri di retromarcia col freno a mano tirato e mi ero completamente dimenticato che esisteva il freno a mano. È una roba che no, porco, cioè, e sono quelle cose che poi all'inizio era ancora più. Io mi ricordo appena prima, questo l'aveva vissuto Andrea all'epoca, quando erano arrivati quei 50 cavalli in più di potenza che erano stati sbloccati da un aggiornamento software. quelli li senti proprio pesantemente, i miglioramenti sull'efficienza, tantissime cose. A volte mi stupisco che riescano ancora a sboccare delle cose che sono state all'inizio non erano neanche nei pensieri. Tra
Tutto
l'altro,
sommato anche nel male dell'assenza dei sensori, tipo della mia, anche lì lato aggiornamenti hanno fatto dei passi in avanti, insomma. Cioè anche quella è una dimostrazione di forza da questo punto di vista.
sì, lì secondo me l'hanno un po' esagerato,
Hanno forzato le tempistiche, forse.
sì. Aspetta che te lo rimando, Chris.
No, ho trovato, è arrivato
Ok.
adesso.
Sì, hanno forzato la mano, ma viene anche nel libro spiegato tutte queste cose qua, perché ogni tanto è una cosa che mi serve anche a introdurre la notizia del giorno. Ogni tanto Elon prende un po' di mano e decide una roba senza consultare o senza più che altro far tanto caso a quello che gli dicono. Tant'è che lui voleva uscire già con una macchina senza volante, gli hanno detto un attimo, e quella cosa lì sì, ha spiazzato molto il team, e secondo me sì, hanno sbagliato proprio perché non era un grosso problema mantenere per un periodo ancora i sensori e intanto sviluppare il sistema senza. Oggi saresti arrivato, però hai creato un... cioè, Tesla in questo momento qua è un granello di sabbia viene fatto diventare un sasso di 200 kg. Se tu dai un argomento del genere, che è vero, cioè, la macchina non è che non ha dei difetti, ce li ha, e alcune cose sono semplicemente il lato opposto della medaglia al fatto di un cambio di paradigma. Macchina elettrica non è meglio in tutto rispetto a un'auto termica. È meglio nel complesso. Poi per chi non può caricare a casa, è chiaro che se in una zona dove, insomma, io non so se avrei comprato 4 anni fa una Tesla se non avessi potuto caricare a casa. Ancora di più con l'idea di prendere il fotovoltaico, perché io ogni anno risparmio 3-4 mila euro di carburante. Cioè, e quindi è chiaro che va visto nel complesso. Però quella cosa lì, sì, è una cosa che tanti, cioè, è una di quelle delle poche cose sulle quali ho sentito gente che ha comprato una Tesla essere incazzata. Era evitabile.
Però perlomeno tra la prima versione, diciamo, del park assist e la seconda, quella uscita con l'aggiornamento di Natale, i passi avanti sono visti.
Sì, sicuramente sì, però voglio dire,
Però se intanto io ho la macchina da un anno, ecco,
è un anno e mezzo fa che è
quella sì.
uscita quella roba lì. È uscita a settembre del 2022. Se ricordo bene, hanno forzato troppi tempi. E lì arriviamo alla notizia del giorno, che l'8 di agosto, che è un giorno che in America ha un significato particolare, perché 8-8, l'8 è il simbolo dell'infinito, quindi è un giorno che in America ha un significato particolare. Quindi non so, queste cose Elon è molto, ci guarda molto, verrà presentato il robotaxi. Ora, detta così, 2 giorni prima era venuta fuori la notizia che Tesla aveva cancellato il progetto della Model 2, Model piccola, Model Q, chiamatela come volete, che non è evidente che non può essere vero che Tesla cancella quel progetto lì, perché quella cosa lì non sarà solo la presentazione di una nuova macchina, ma sarà un modo completamente nuovo di costruirla una macchina. Cioè sarà una roba da cui non si torna indietro e cambierà profondamente probabilmente tutta l'industria automobilistica. Sarà quello che presenteranno, secondo me, prima di tutto l'8. Poi, giustamente, qualcuno ha fatto notare, eh sì, poi chissà quando la vedremo, perché effettivamente la Roadster è da mo' che l'hanno presentata e non si sa neanche se effettivamente la vedremo. Ora hanno cominciato a dare delle date, però l'8 di agosto io non so che non la fanno prima. Una direttina.
Non saprei. Beh, dipende dall'ora, si può fare, assolutamente. Se non sono le 2 di notte, anzi, se non sono le 10:30 di sera, perché io dalle 10 sono, non ci sono più per nessuno, sul divano, si può assolutamente.
Se no dovete anticipare un pochino le ferie di qualche giorno.
Dobbiamo chiedere a Elon di anticipare per considerare l'età delle persone che lo seguono.
La mia è la tua, sì, no, perché
esatto, esattamente. Ma cosa ne pensi dell'autopilot? Questa è la domanda che faccio sempre a tutti, perché io, come tutti sanno, sono un pochino, anzi, fino a quando non ci sarà l'FSD 12 sarò sempre un pochino dubbioso sull'efficacia.
Quale hai intanto, il base o hai preso l'Enhanced?
Allora, io ho tenuto il base in attesa che si sbloccasse qualcosa perlomeno per gli altri, perché anche quello intermedio comunque non ha ancora il parcheggio in automatico, il sammo, e quindi ho detto vabbè, inutile che vado a prenderlo magari solo per il cambio di corsia, seppure tanti mi dicono che è comodo, però intanto ho preferito attendere. Io mi trovo bene. Devo dire che quando ho qualcuno a fianco, c'è qualcuno che addirittura mi dice no dai, ho paura, lascia stare, non metterlo, guida te. Perché non so se siano aumentate, però le frenate fantasma, i rallentamenti che capitano quando hai il solito pirla che è un po' avanti a te sull'altra corsia, che comincia a stare un po' troppo verso la tua parte e la tua macchina rallenta di colpo, se tu non stai abbastanza pronto a reagire con l'acceleratore, quando hai qualcuno montato a fianco, sì, gli fa sempre una certa paura. Quindi da solo lo uso sicuramente, non sempre quando ho qualcuno in macchina con me, perché vedo che tendono ad avere un po' di paura. Le frenate io le trovo un po' aumentate, poi devo dire che non facendo autostrada proprio tutte le settimane, o comunque strade che si predispongono bene per essere utilizzate con l'autopilot, faccio sempre fatica, magari passo un mese che quasi non lo uso, però ho la sensazione che sia diventato un po' più prudente, ecco, con l'aumentare degli aggiornamenti.
E lì il cambio grosso sarà quando potremo avere anche noi la versione 12 del full self-driving da noi. Tra l'altro, altra notizia della settimana, che è stata scovata una mail interna in Tesla che riguarda il fatto di poter portare da una macchina all'altra il full self-driving, che sarebbe l'ennesima volta che io non ho ascoltato il podcast, perché non abbiamo chiesto questa cosa un po' di tempo fa, e è stata fatta per un periodo limitato qualche mese fa, o solo per chi acquistava una Model S, una Model X. Ora sembra, perché da quella mail è una cosa che sembra non avere neanche scadenza, che chiunque, da qua un po', negli Stati Uniti per il momento ovviamente, perché solo là, chiunque acquista il full self-driving possa poi portarselo in un'altra macchina che dovesse acquistare, ovviamente una macchina Tesla. E questo sarebbe tanta roba.
Beh, assolutamente sì, perché alla fine spalmi la spesa nel corso degli anni, perciò vuol dire che se tieni una macchina, se in 10 anni compri 2 macchine, sparo, tu spendi 750 euro all'anno per questi 10 anni, in poche parole. Secondo me è un servizio che serve per aumentare, per fidelizzare sempre di più il cliente, e alla fine non è niente di che, cioè semplicemente sbloccare, e poi Luca, tu che sei ingegnere informatico me lo puoi confermare, è semplicemente sbloccare una funzionalità che è già prevista attraverso un codice, poi trasporti il codice da una parte all'altra e lo sblocchi, fine.
Noi diciamo alzare una flag e cambia tutto. Esatto. Però secondo me, allora, questo sicuramente sarà un gran cambiamento, ma anche quello che stanno già facendo in America, e credo, mi pare ultimamente in Canada, il fatto di poterlo usare tramite abbonamento, e anche quello è un bel colpo, perché trovarsi di fronte comunque a una cifra alta da spendere, e magari non sai se ne vale la pena per te, perché comunque poi è anche soggettivo l'utilizzo, e magari uno ci pensa più di due volte, ecco. Se hai l'abbonamento, dici, beh, sai che c'è, lo provo un mesetto, due, vediamo come va.
Magari lo attivi quando vai in ferie, no? Devo fare 1000 chilometri, lo attivo. E avevamo anche suggerito, vedremo se anche questa volta zio Elon ci ascolterà, l'abbonamento a scalare. Cioè,
a chilometri.
Perché mensile può anche essere, diciamo, questo mese qua, a me cosa lo tengo a fare? Se invece mi fai un abbonamento che io ci posso fare, che ne so, 10.000 chilometri, e mi riscalo quando mi servono, potrebbe essere un'idea. Il cambio vero arriva nel momento in cui, come in America, la mia tariffa assicurativa diminuisce usando l'autopilot.
Sì, 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 chiaro. Perché alla fine è un sistema che aumenta la sicurezza, e quindi aumentando la sicurezza diminuisce la possibile percentuale di incidenza di incidenti.
Beh, io direi che per prima cosa l'autopilot comunque non guarda il cellulare mentre guida.
Ah, beh, quello di sicuro.
Ormai io vedo gente per le strade che sbanda da una parte e dall'altra, perché sono tutti con lo sguardo basso.
Sì. Ma c'è un commento, Ale, per te. Di...
Ho letto, sì. Risparmiare 3.000 euro all'anno col fotovoltaico, esatto, lo vedo davvero difficile, dato che il costo casalingo di 0,3 al kilowattora max, quindi 10.000 kilowattora caricati in un anno, non consideri costi. Sì, ma io mi riferivo solamente al dato che mi dà l'applicazione Tesla, cioè quello del risparmio rispetto alla benzina con una macchina di pari potenza. È vero, però dall'altra parte non puoi neanche considerare il fotovoltaico solo per la macchina, io ci scaldo la casa con il fotovoltaico, Cioè io consumo ben più di 10 megawattora l'anno, perché ho riscaldamento elettrico, la piastra in induzione, ho la macchina elettrica e ho dimensionato il fotovoltaico in modo che i consumi annui largo circa siano uguali alla produzione annua del fotovoltaico, per sfruttare al meglio lo scambio sul posto. Quindi in realtà quello è un dato solo che riguarda il paragone con la benzina con una macchina di pari potenza, è ok. Che però non tiene conto neanche del fatto che non ho pagato il tagliando, non ho fatto nessun tipo di tagliando, che non ho pagato il bollo, che non ho pagato i parcheggi e tante altre cose. Ma il fotovoltaico è un investimento a 30 anni, ragazzi. Cioè, guardiamo le cose, e anche la macchina per me è stato un investimento. Io la macchina l'ho acquistata dopo aver fatto 10.000 fogli Excel di... simulazione, poi posso averci preso più o meno in alcune cose, altre in altre, però rispetto alla nuova situazione, perché per me è stato, cioè, non mi avanza, non posso garantire i soldi, di conseguenza è stato un acquisto meditato, una scommessa, perché quando l'ho fatta io era una scommessa, e io effettivamente avrei speso 20.000 euro di meno a comprare una macchina termica, vero? Verissimo. E tra l'altro andava a metano, quindi se vuoi il vantaggio rispetto al metano era molto minore rispetto alla benzina. Nel frattempo il metano zona Covid era andato a 3 euro a chilo. Cioè, variabili ce ne sono tante. Io il fotovoltaico quasi quasi tutte le mattine quando arrivo qua lo abbraccio perché è veramente un acquisto da fare per chi può caricare a casa, poi. Ma sì, quando l'ho acquistato ho già calcolato quello che avrei consumato con la macchina.
Sì, ma guarda, ti posso aggiungere il punto di vista azienda. Io, come sapete, ho una vettura elettrica in uso aziendale e oggi come oggi l'elettricità per la trazione mi è diventato un costo fisso, perché io so che per fare i chilometri che faccio io, che sono super giù 3.000-3.500 al mese, riesco quasi sempre, anzi sempre, a star dentro nei 200 euro, chiaramente più IVA, dei due abbonamenti che ho, uno con A2A e l'altro con Enel X. Poi, chiaro, se un certo mese faccio più chilometri, allora a quel punto che cosa faccio? Me ne fotto, tanto spendo meno e vado a caricare ai supercharger. altrimenti so che io con 200 euro al mese faccio i chilometri che facevo prima con 5,50. Poi c'erano i picchi in cui il gasolio arrivava vicino ai 2 euro litro, e quindi per 60 litri di gasolio erano 120 euro per fare 700 chilometri, perché io avevo un SUV che aveva 180 cavalli, non era super potente. Morale della favola, adesso ho una macchina che ha molti più cavalli e che mi dà una certezza di spesa che può essere tramutata in un costo fisso, perciò anche da quel punto di vista lì devo dire che io ho trovato benefici. Poi devo dire, quando tu dicevi del fatto che la macchina ci mette poi tempo per essere riparata, confermo, perché mi era capitato di bruciare che mi partisse la pompa del raffreddamento in viaggio, portata col carro attrezzi e recuperata dopo un mese. Fortunatamente poi era noleggio, di conseguenza avevo una macchina sostitutiva, però capite che anche per una persona che lavora, riuscire a risparmiare come azienda, riuscire a risparmiare 300-400 euro al mese vuol dire ridurre in un anno di parecchio il costo del noleggio barra leasing. E poi vabbè, ok, anche il discorso parcheggi non è trascurabile, poi bollo e assicurazione per me sono compresi nel noleggio, quindi non li vedo molto.
Non so se a voi è capitato, scusami Ale, non so se a voi è capitato come a me, che gli amici detrattori dell'elettrico hanno cominciato a sparare cifre assurde per quanto riguarda i loro consumi. Io ho gli amici con le macchine diesel, da quando ho la Tesla io, cominciano a dirmi che loro fanno 20, prima dicevano 25, poi addirittura 30 con un litro, per fare i confronti. Cioè si fa una gara dei numeri che è una cosa pazzesca.
Sì.
Ma se loro sono io so che spendo meno di quello che spendevo prima col metano, nel mio caso d'uso, ripeto, nel mio caso d'uso. È ovvio che se non potessi caricare a casa e non facessi abbonamenti, andessi a spendere 90 centesimi per un kilowattora, spenderei molto di più di quello che spendevo prima a metano. C'era un... Fabio Magioni che chiede: buongiorno, a cosa serve comprare un optional che non puoi usare? Parlo del pilota automatico. Concordo, al momento in Italia ha poco senso spendere specialmente i 7.000 euro del full self-driving. Casomai può essere un acquisto di prospettiva, mi spiego meglio. Se si sa che tra 6 mesi arriva il full self-driving americano in Europa e magari anche in Italia, e so che negli Stati Uniti costa $12.000, e quindi anche da noi arriverà a costare una cifra del genere, magari se mi interessa lo compro adesso, mi risparmio $5.000, specialmente se so che un domani ho intenzione di comprare un'altra Tesla e magari viene fuori che potrò portare questo optional in un'altra macchina. Tutto lì, però al momento non credo sia un caso che né io, né Luca, né Andrea, e né Cri, quando ha avuto la Model hanno preso sono pochissimi in Italia quelli che hanno full self driving, o meglio il pilota automatico completo, che è un'altra cosa. Qualcuno ha l'Enhanced, chi ce l'ha mi dice che è contento, perché comunque non è solo il cambio di corsia, mi dicono che la macchina reagisce proprio in maniera diversa, però non l'ho mai provato, perché Tesla lo ha dato 3 mesi in prova durante il lockdown, ci ho fatto 2 parcheggi, va bene, però non è servito molto. Se faranno quello che stanno facendo in America, che daranno a tutti al momento opportuno 1 mese di full self-driving gratis, e se arriva in Italia quella versione lì, che in America quella con intelligenza artificiale, regolata dall'intelligenza artificiale, secondo me ne vendono, iniziano a venderne.
Che è la versione che ha fatto ricredere anche Emiliano, ti ricordi quando c'era... Quando
no, era lui stato... era quella prima!
Ah, non giusto, vero, era l'FSD 11
era
qualche
cosa. Era la 11.8, 1.7, sì, non ricordo, ora siamo la 12.3. 12 punto qualcosa lì, Fabrizio, il nostro
Fabrizio il guru.
Vai che ci tocca Fabrizio
dell'FSD,
God save Fabrizio. E anzi, speriamo che vada a vedere l'evento dell'8 di agosto, dai.
Sì, ha già detto che sta cercando di organizzarsi.
Sponsorizzazioni per andare, fa bene.
Più matto di noi, Fabio, più matto di noi.
Dobbiamo organizzare la gita delle padelle all'8-8, magari in New Mexico, a SpaceX.
Io, guarda, tra le due io vorrei andare a vedere un lancio della SpaceX.
A me piacerebbe molto.
Piacerebbe deve essere una roba che ti fa sentire piccolo piccolo.
Ma tornando a Luca, percorrenza più lunga che hai fatto, quanto ci hai messo, quanto ci avresti messo a gasolio secondo la tua esperienza?
Ma allora...
Ah, scusa se ti interrompo, tu sei un guidatore che fa venire gli occhi gialli a moglie e figli perché non si ferma oppure no?
No, io di solito quando arrivo all'oretta e mezza di viaggio una pausetta me la concedo sempre. E ho stupito una coppia di amici con la loro figlioletta. In gennaio abbiamo detto, beh, facciamo un salto a Firenze in giornata, e che da me sono, oddio, saranno 3 orette abbondanti, ecco. Di viaggio solo andata, e quando gli ho detto andiamo in giornata, e loro subito mi fanno ma con la tua dobbiamo fermarci magari anche più di una volta, ma quanto tempo ci mettiamo? E invece abbiamo fatto una semplice pausa al supercharge di Bologna, ma forse neanche serviva, diciamo che magari era inverno, temperature fredde e quant'altro, e sono rimasti abbastanza stupiti sia della comodità della macchina che anche dei consumi, perché comunque l'efficienza di Tesla non l'ha ancora raggiunta nessuno. Cioè, tutti ci provano, ma sarà che molte altre case devono condividere la stessa base di auto sia per l'elettrico che per il termico, e quindi devono per forza giungere a dei compromessi, ma i consumi che hanno le nostre non riesce a eguagliarli nessuno, veramente.
Sì e no, nel senso che è vero, soprattutto è vero per l'esperienza che sto facendo io, anche se dipende da macchina a macchina. Per esempio, io fino a dicembre avevo la Model Y, poi nel momento in cui probabilmente ho preso una pietra e mi si è crepato il tetto di sopra, il tetto in vetro, sono andato dal servizio di noleggio, me l'hanno sostituita, mi hanno dato una BMW iX3, bella macchina e tutto quanto, però è fatta sulla base di una macchina termica ed era meno efficiente della BMW iX che mi hanno dato dopo, che pesa 2,5 tonnellate, ma è fatta solo ed esclusivamente per l'elettrico. Perciò sì e no, io con questa, con la mia, riesco a fare una media che va tra i 185 e i 190 wattora al chilometro, al massimo 210-215 quando sono in autostrada. Perciò devo dire che a livello di efficienza non è male, paragonata alla stazza che ha, perché è una macchina di 5 metri che pesa 2,5 tonnellate, è veramente è tanto, devo dire la verità. Tornando a un commento di Ross Bone, io da questo punto di vista il fotovoltaico per caricare l'auto secondo me non serve, per i servizi dell'abitazione ha senso, magari con accumulo e senza immissioni in rete meglio, abbasso le bollette. Non è possibile fare un fotovoltaico senza immissioni in rete, se non erro, qualche cosa devi sempre aggiungere, perciò devi mettere in rete. Scusatemi, nel frattempo è arrivato Giovanni. Lo aggiungo, ok, ci siamo quasi. Giovanni, ciao, arrivo subito, E per quanto riguarda la ricarica, io ti posso confermare che mia moglie ha una Zoe e la ricarichiamo solo ed esclusivamente col fotovoltaico. Perciò da questo punto di vista mi sento di smentirti, anche essenzialmente, anche noi abbiamo fotovoltaico, abbiamo una batteria d'accumulo, non è né 25 né 30 kWh, ma la mia è una 10 kWh, perciò io mi trovo bene così. Nel frattempo diamo il benvenuto a Giovanni.
Ciao Giovanni, Giovanni Carlo Amato, lo presento perché è un amico del podcast della prima ora, uno dei primissimi ospiti, e a me colpirono di Giovanni Carlo all'epoca i video che faceva, perché erano video che davano una serenità nell'analizzare quello che era agli inizi, agli albori del mercato dell'auto elettrica, la situazione dell'auto elettrica, con dati, con cose oggettive, e quindi mi piaceva molto quell'approccio. Poi nel frattempo, Giovanni ha intrapreso anche dei percorsi di altro tipo, si è impegnato in maniera molto, molto puntuale, perché anche un percorso politico, giusto Giovanni? Ci senti? Ti vedo. Non so se ci sente Giovanni Carlo. Lo vedo dubbioso. E comunque, no, intanto che vediamo se ci sente Giovanni Carlo, rispondo anch'io al discorso del fotovoltaico. Dipende eventualmente dai casi d'uso. Intanto il fotovoltaico deve essere correttamente dimensionato. Finché c'è lo scambio sul posto, a fine anno, se cambierà quello, vedremo. Con lo scambio sul posto, anche chi non lavora da casa come me, io lavoro quasi sempre da casa, a me è ovvio che convenga. Io di giorno la carico la macchina e poi capita il giorno della trasferta e parto col 100% con la macchina caricata da fotovoltaico. Ma anche chi non ha quella possibilità lì, comunque se lo dimensiona correttamente ha un bel risparmio. Quello sicuramente. Non so se Giovanni nel frattempo ci sente, credo di no.
Giovanni, perché dunque a me risulta presente e non mutato, perciò
sì, anche me. Mando un messaggio. Quindi sicuramente io a chiunque si avvicina all'elettrico, di amici, parenti, io dico: allora, vediamo bene la tua situazione, perché in questa fase qua va analizzata la situazione personale di ognuno. Puoi caricare casa? Non puoi caricare casa? Hai un metallo fotovoltaico o non potrai metterlo mai? Sei in una zona dove non ci sono colonnine? Non ci sono supercharger? Fabio Magione dice: grazie per la risposta, quando l'auto guideranno da sole probabilmente passerò all'elettrico, basta che io non sia responsabile, per ora vado benissimo a benzina. La responsabilità per ancora molto tempo sarà comunque di chi guida la macchina, quello sicuramente. È una scelta, per l'amor del cielo, mi viene solo da dire che ora sei responsabile tu e guidi tu. Dopo, con una Tesla, con full self-driving, potrai scegliere tu se guidare o far guidare la macchina, non è che sia obbligatorio usare il full self-driving. Tanto mi sa che Giovanni è in un punto dove non prende bene, perché vedo che si è frizzato
anche, sì.
E quindi sì, io sono contentissimo di aver messo il fotovoltaico, sono in una zona anche ben esposta al sole, sono in collina, cioè il mio fotovoltaico produce quasi 9 MWh l'anno, 7 kW di pannelli e 6 kW di inverter. E, insomma, lo rimetterei domani mattina. L'ho preso quando c'era ancora lo sconto in fattura. Ci si mette la testa nel fare le cose, ecco, bisogna metterci la testa. L'elettrico è ancora in una fase dove è necessario usare la testa per capire come muoversi. Non è come benzina, che ok, faccio benzina qua o di là, c'è un po' di centesimi di differenza. Anche se faccio notare che quando c'è un distributore che ha 10 centesimi in meno, c'è la coda. No? Io il distributore dell'Enercopo qua a Spezia, che è quello più economico, c'è sempre la coda. Siccome dentro c'è la postazione anche per la ricarica, a me è capitato di dover fare la coda per caricare, perché ero in coda con quelli che entravano per far benzina. E
Sì,
di
però
farne
no.
una di quarto d'ora per uscire, perché dovevo passare in mezzo alle pompe per uscire.
Sì, sì,
E
sì,
non
sì.
c'era verso, non volava la macchina.
No, no, è chiaro che serve un pochino di informazione, di disponibilità a fare qualche cosa di diverso e di metterci un pochino la testa. Però io vedo e ritorno sul mio cavallo di battaglia. C'è sempre un sacco di disinformazione, un sacco di disinformazione che sta facendo la differenza per non dico per affossare, ma per non far sviluppare un mercato che, come vediamo, all'estero funziona, all'estero funziona. Ma che poi anche lì il fatto che la guida autonoma, Fabio dice, il fatto che la guida autonoma richiede molte energie, le auto termiche dovrebbero avere batterie dedicate aumentando il peso inevitabilmente. No, anche questo non è
No,
vero.
è
Mi
proprio
sembra
falso. Una
no.
falsità proprio questa.
Non consuma
Questo
nulla autopilot, cioè non te ne rendi neanche conto della differenza. È
non è.
un po'. Allora, noi prima di entrare in live, abbiamo parlato un po' di Android, iOS, no? Chi si trova meglio con uno o con l'altro. Io posso dire che mi trovo meglio con iOS, Luca può dire che si trova meglio con Android, ma io non posso dire che Android non funziona. Android funziona, è un sistema diverso con cui uno si trova meglio, l'altro si trova peggio. Sono due alternative che hanno due filosofie di base, di fondo diverse, ma io non posso andare a raccontare una frottola. Cioè, quella cosa lì è proprio falsa, ma non falsa perché tu hai voluto dire una falsità, ascoltatore, è perché tu la credi, è quello il problema, perché qualcuno te l'ha fatta credere. L'autopilot non consuma, a volte quando anche mi dicono ma dove la prendiamo l'energia per far andare le macchine elettriche? Perché l'energia elettrica si produce ancora con le centrali non fotovoltaiche, eccetera. Vero, per il 60% circa si produce ancora così. Il petrolio si produce al 100% così. Non, cioè, non, se tu ragioni, io prenderò la macchina elettrica solo quando sarà al 100% fatta col fotovoltaico, con fonti rinnovabili, aspetterai 50 anni. Ma è un discorso di miglioramento che va fatto. E oltretutto c'è una differenza talmente grossa di efficienza che se anche tutta fosse prodotta con centrali a gas, l'energia elettrica, sarebbe comunque più efficiente il discorso. Però ci sono i dati, adesso non è che dobbiamo fare delle lezioni e metterci lì, ci sono mille studi e mille siti dove si può andare a vedere. Però quando qualcuno se ne esce con cose che sono proprio talmente non vere, che come fai neanche, è come quando uno ti dice la Terra è piatta. Dimostrami che è tonda. No, sei tu che devi dimostrarmi che è piatta, perché da mo' che hai dimostrato che è tonda.
È colpa anche di certe trasmissioni TV comunque, che
Non
vediamo ogni
voglia.
settimana.
Assolutamente.
Comunque io risponderei a Ross Bong un attimo. Sinceramente non sono d'accordo, a parte che io non ho il fotovoltaico, per esempio, e ricarico a casa. Vabbè, ho aumentato i kilowatt a 4,5, si potevano portare anche a 6, ma non mi concentrerei tanto sul fatto di caricare un'auto da 0 a 100 in una notte, perché non lo farai mai. Cioè, almeno se uno non fa 500 km al giorno, che per carità può anche essere, ma per esempio,
Io,
ecco,
e
ma
infatti non la
probabilmente
carico a casa.
ricaricherai in viaggio con le fast, però io
Esattamente.
che ricarico a casa dico benissimo, io ogni sera la metto in carica, quando arrivo a casa la metto in carica, non importa, serve il 5%, serve il 20%, la carico, come fai col cellulare, che lo metti in carica ogni notte, e quindi non ti trovi mai a piedi, insomma.
Ma
Dopo,
guarda,
se
faccio un
aumenti un po'
esempio.
la potenza dell'impianto, insomma, migliora molto anche quello.
Ti faccio un esempio, per tornare al discorso di mia moglie. Mia moglie ieri sera aveva il 57% di batteria. Mi dice: guarda, devo fare un po' di chilometri domani. Per favore, mettimela sotto carica. Fai partire la ricarica alle 23. E questa mattina si è trovata la macchina al 90, 99. Quindi voglio dire, no, non.
Ma anche lì basta metterci un po' di testa. Se sono un viaggiatore di commercio che faccio 400 km al giorno, è ovvio che mi farò un impianto adeguato a 6 kW di potenza, oppure andrò addirittura sul trifase se ho bisogno di caricare in meno tempo. Quindi è chiaro che devi metterci un attimo di. Metterci un briciolo di testa.
Giovanni, ci sei?
Questo occhio e croce non è Giovanni,
No,
però.
esatto, non è Giovanni.
Però è chiaro che una cosa che tanti non considerano poi è che più energia consumi, più abbatti i costi fissi. Cioè, io avendo tutto elettrico in casa, ho un costo al kilowattora molto più basso di quello che avrei se avessi ancora il consumo che avevo prima al kilowattora. Quindi c'è da tenere presente tante cose. Tanti magari fanno fotovoltaico, mettono, visto che magari c'erano sconti, che okay, mettono 15 kW sul tetto, magari consumano 2 MW all'anno. Cioè, dopo magari ti capita il consulente che pur di vendere ti fa qua, i conti me li ero fatti io, per esempio. Era venuto anche Davide Soluzioni Green qua da me, che gli ho fatto provare la macchina, hanno fatto la consulenza. Abbiamo fatto un po' di cose. Intanto vediamo la famiglia di Giovanni Carroarmato in viaggio.
Fabio, giusto, scusami Ale se ti fermo,
Vai, vai.
se ti interrompo. Fabio chiede quanto si scarica in una notte la batteria senza sentinella? Zero. Senza sentinella la batteria non si scarica.
Sì, è talmente minimale che a volte succede un'altra cosa che viene scambiata per una batteria che si scarica o che si ricarica, perché siccome quando voi vedete la percentuale di carica, non è come con la macchina termica dove c'è un galleggiante che ti dice quanta benzina c'è, tant'è che quando con la macchina termica, quando andate, c'è un po' di movimento, il galleggiante a volte si muove e anche la lancetta si muove. Nell'auto elettrica, quella è una stima basata sul voltaggio di ogni singola cella che viene ricalibrato di continuo, più o meno, e quindi può succedere anche che tu la lasci carica al 70%, dopo qualche ora la vai a riprendere e la trovi al 73%. Ma non è che si è
Oppure
caricata nel frattempo, eh!
alla mattina, se tu avvii per esempio il preriscaldamento della macchina, che in inverno è così comodo, no? Perché per esempio io esco normalmente alle 8 meno un quarto da casa per portare mio figlio piccolo a scuola, io salgo con la macchina già preimpostata a 21 gradi. E in quel caso lì effettivamente un pochino consuma, mi sembra anche logico, però dall'altro lato lo recuperi subito quel consumo lì perché ti preriscalda anche la batteria, che vuol dire consumare meno durante il viaggio immediatamente successivo. È proprio un approccio completamente diverso rispetto al termico, no? Tante cose che con l'elettrico puoi fare, con l'elettrico, col termico no, non fai. A me non sembra che ci siano delle vetture che, sì, nei paesi molto freddi ci sono quelle col preriscaldamento, però alle nostre latitudini non mi sembra che ci siano termiche con il preriscaldamento o il preraffrescamento, anche quello è molto utile. In estate, quando tu sali in macchina e ci sono 60 gradi, se tu avvii un quarto d'ora, 20 minuti prima, il raffrescamento della macchina stessa, non dico che quando sali ce ne sono 21, ma magari ce ne sono 27, 28, che comunque sempre molto più piacevole rispetto ai 60, capite? E anche questo è un qualche cosa che conta, magari non se ne parla, ma conta. Come il discorso del paradigma del cambiare. Vedo Ross Bon che è d'accordo con noi sul discorso della carica giornaliera. Giovanni, ci sei intanto?
Gli ho scritto, ma non riceve i messaggi. Tra l'altro, Fabio chiedeva anche quanto consuma con Sentinella. Con la Sentinella consuma di più, consuma anche un 6-7% in una giornata. tieni presente che dovrà uscire un aggiornamento che, da quello che dice Tesla, riduce il consumo circa del 40%, perché effettivamente è tanto. Però è anche vero che, insomma, c'è.
Dipende anche dalla zona comunque in cui sei parcheggiato, magari.
Comunque, come un altro, oggi stiamo sfatando tanti luoghi comuni, no? Anche il discorso, quando sei in coda ti si scarica la batteria e poi non ti muovi. Ma no, non è vero. Non è assolutamente vero. Sia in estate che in inverno, in un'ora perdi al massimo l'1%, il 2% della batteria. Vuol dire che la coda si risolve serenamente prima che tu rimanga a piedi. Perciò, anche questa è una cosa che non è del tutto, che non è vera, non è assolutamente vera, però sono tutte quelle cose che una sull'altra creano la diffidenza che poi si trasforma per alcuni in odio, no? Quando in fin dei conti basterebbe chiedere, essenzialmente fidarsi di chi dall'altra parte ti fornisce la propria esperienza, perché noi non facciamo nient'altro che fornire la nostra esperienza, eh? Niente di più, niente di meno. Non prendiamo soldi da nessuno, come ribadiamo, perciò siamo per questa ragione siamo liberi, no? Di dire quello che ci piace e quello che non ci piace.
Ma abbiamo fatto delle critiche pesantissime a Tesla in alcune puntate, se qualcuno se deve vedere, ma pesantissime. Quando ce l'ho, ce l'ho, ma quando non ce l'ho, non ce l'ho. Cioè, nel frattempo con Giovanni ci siamo scritti che facciamo un'altra volta perché
Che
non
non ce la
riuscivo.
facciamo.
Sì, quindi puoi anche chiuderlo dalla diretta, che non so, magari se ti rimane appeso qualcosa.
No, 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 no. E Fabio credo stia per ordinare una Tesla invece, a vedere dai commenti che sono sempre più positivi. Che era partito abbastanza critico
Esatto.
dicendo che lui rimarrà sul benzina.
Tra l'altro, rispondo a lui per la sentinella, che è vero che consuma, ma a me ha salvato la vigilia di Natale. Ho lasciato la macchina parcheggiata anche su un parcheggio bello grande, con posti anche comodi. Mi sono venuti addosso e sono scappati, facendo, vabbè, non un danno assurdo, però insomma il danno c'era. E grazie alla sentinella c'era la targa inquadrata e sono risalito alla persona che ha ammesso il problema.
No,
Fabio
non
dice
ce
no,
l'abbiamo
non
fatta.
va.
Grande Fabio.
No, sai che mi hai fatto venire in mente, allora, a Bologna tu sei stato a Supercharge, ci sono stato anch'io, tra l'altro anche al giorno del raduno Tesla, sono stato diverse volte con Supercharger lì, e ho visto un video di una sentinella di uno che è arrivato, lo giuro, con l'accetta, e ha cominciato a prendere accettate non so se era una Model X, una Model 3, una Model Y. E, per dire che si è creato un clima, suon di fare della fake news, si è creato un clima che veramente io non mi succedeva fino a un po' di tempo fa, quando andavo a prendere la macchina, di guardare se era rigata, anche perché non facevo fatica a salirci perché c'avevo pieno di gente che mi chiedeva informazioni. Adesso c'è anche quella cosa lì. Volevo rispondere anche a Rosbon che diceva non serve il fotovoltaico se non puoi caricare di giorno. Nì, vero ma in parte, perché se lo dimensiono correttamente, anche se carico di notte, con quello che accumulo di giorno con lo scambio sul posto, l'energia mi costa meno della metà, perché questa è la pratica, cavolo, sì, è vero, lo ammortizzo in più tempo, sicuro, certo, però non è che non serve, c'è da valutare, c'è da fare due conti. Sicuramente sì. Io ho fatto una scelta, ho detto pannelli a infrarossi a onda lunga per il riscaldamento, macchina elettrica, ho messo tutto elettrico, mi è rimasta l'acqua calda, guarda, perché è più la spesa che l'impresa per quello che spendo di bolletta, però sì, e comunque confermo che il preraffrescamento, specialmente d'estate, e il preriscaldamento d'inverno, che non devi togliere il ghiaccio da quel cavolo di parabrezza, che tutte
Veramente.
le volte sento con le mani ghiacciate la mattina alle 5.
Ma a
Quella è una goduria.
voi è mai capitato di usare la funzione sbrina auto?
Sì,
A me è
anche di aprire
capitato.
la portiera con
A me è capitato l'anno
l'applicazione.
scorso, ero a Rovigo, pieno inverno, temperatura invernale umida, mi trovo alla mattina, esco dall'albergo, trovo la mattina la macchina completamente ghiacciata, ma è una cosa impressionante. Telecomando, sbrina auto, rientro in camera, prendo la valigia, scendo, esco, c'era la macchina che fumava, tutto vapore acqueo, che con tutto il ghiaccio che si era, per via del ghiaccio che si era sciolto. Quella è una funzione incredibile, anche un'altra funzione che, ecco, io sento due mancanze in questo momento. Una, la prima funzione di cui mi manca, che non sono stato io a mettere
qui. No, no, sei tu. No, no, è una funzione del Mac quella lì. Per chi ci segue in audio, Cristiano ha fatto un gesto con la mano, sono partiti i palloncini, ma perché il Mac devi andarlo a disattivare. È quello, devi andare a disattivare perché altrimenti le reazioni... potrebbero uscire cose stranissime.
Pensavo stesse festeggiando qualcosa.
No, no, io pensavo che l'avesse mandato qualcuno in questa cosa. No, niente. Ecco, due funzioni mi mancano in questo momento. Una è la sentinella, perché la mia macchina non ha la sentinella, effettivamente. Ha una funzione che col telefonino permette di vedere che cosa sta succedendo attorno, ma non ti dà il warning quando questa cosa succede. E la seconda funzione che mi manca è quella dello sbrinamento in inverno. Quella effettivamente mi manca. Rispetto alla Tesla, la mia è la funzione del preriscaldamento della batteria manuale. Quello è comodo, in alcune occasioni è molto comodo, perché anche se non imposto il navigatore verso un supercharger o qualcosa di simile, schiaccio il bottoncino e mi preriscalda la batteria.
Con qualche kit aftermarket, ho visto che si può fare anche su Tesla, e che mi fa sempre un po' paura a fare integrazioni avanzate con qualche prodotto esterno per via della garanzia.
Eh sì.
Però come, sarebbe anche facile.
Come il nostro amico di un paio di settimane fa ci raccontava, lui è il maestro delle integrazioni.
Però ha detto che smette anche lui. Sì, io non ce la faccio fisicamente. Facciamo vedere anche la foto, quella
sì, delle...
perché cercare. Sono apparse, dicevamo prima dell'annuncio di Elon dell'8 agosto, che secondo me ha mandato nel panico il team degli ingegneri Tesla, perché tendenzialmente non li avvisa prima. E quindi questi ora sanno che l'8 di agosto devono presentare una macchina che forse presentavano, magari pensavano di presentare l'anno prossimo, e non sarebbe la prima volta che succede una roba del genere. E sono nella Giga Texas apparse, per chi ci vede su YouTube lo può vedere, delle macchine Tesla, tra l'altro vicino a tutta una serie di Cybertruck pronti per la consegna, delle macchine che nel frontale assomigliano molto alla Model 3 o alla Model Y, secondo me, però sembrano effettivamente più corte. E sono coperte dal classico telo che si usa per non far vedere cosa c'è sotto. Escluderei che fosse che siano macchine di altre aziende, quindi diciamo che ci potrebbe stare che siano i primi prototipi di un qualcosa di futuribile.
Si apre il toto, che cos'è? Mandateci messaggi su senzaunbriciolodiTesla@gmail.com, oppure facciamo un bel sondaggio su Facebook nel quale vi chiederemo che cos'è secondo voi la macchina corta della quale vi abbiamo mostrato la foto durante la live.
Esatto. Tra l'altro c'era un'altra notizia che in realtà vorremmo affrontare quando c'è Snuggle, perché lui, l'uomo dei numeri, ne sa molto più di noi. Il titolo, a seguito dei risultati del trimestre, ha avuto un calo importante, perché sembra siano allora, quello che ho letto io dagli articoli è inferiori a quelli dell'ultimo trimestre del 2023. Mi viene da dire grazie. È sempre stato così, perché a fine anno si spinge molto sulle consegne, però sembra che ci sia una differenza tra produzione e consegne di 50.000 vetture, quindi che ci sono sostanzialmente 50.000 vetture in magazzino. Non so, io non è per non parlarne, perché non me ne può fregare di meno, sinceramente, però aspettiamo Snuggle, che di solito è il nostro raccoglitore dati sui numeri, sulle vendite, specializzato. Quando tornerà, che avrà un po' più gli occhi a mandorla, visto che è andato in Giappone, magari ci racconterà, credo, magari già settimana prossima.
Abbiamo fatto 1:05, direi che siamo sulla strada del pranzo, cosa dite? Sulla strada della chiusura. Ale,
sì.
Come al solito.
Giovanni Carlo mi ha scritto che ci vediamo domenica prossima, quindi
ottimo.
Diciamo già, sempre che non ci siano imprevisti, però l'intenzione è quella. E niente ragazzi, mi raccomando, diffondete il podcast. Io ringrazio Luca per essere stato il nostro ospite, magari se ti andrà ci rivedremo, ci racconterai come prosegue.
Per me è più che un piacere, è stato un onore, quindi chiamatemi quando volete, io vengo in corsa. Grazie a voi.
Volentierissimo. Niente, chi vuole comprare una Tesla sapete che trovate i nostri referral con cui stiamo diventando ricchi, sappiatelo. Allora, chiariamo anche questa cosa
gli
qua,
altri,
ragazzi. Allora,
gli altri.
Adesso non parlo per Andrea, perché non lo so, Andrea lui faceva anche altre cose, ovviamente. Per quanto riguarda il podcast, il mio referral per il podcast in 5 anni credo sia stato usato 2 volte. Tutte le altre referral che ho ottenuto sono persone che hanno provato la mia macchina, quindi ecco, diamo anche il giusto peso alle cose. Però se qualcuno vuole dare una mano al podcast e vuole, è intenzionato a comprare una Tesla, sappia che male non gli fa, perché si becca 3 mesi di enhanced autopilot gratuito, quindi va bene.
Però a volte al di là del reward è un po' anche una soddisfazione quando uno utilizza il tuo referral. Viene quasi a dire che la persona che ha acquistato l'auto vuole farti un ringraziamento e dire sì, mi hai fornito delle informazioni così utili che mi hai dato una mano a convincermi a fare l'acquisto, quindi è un po' anche un ringraziamento, oltre che pratico, anche etico, diciamo.
Sì, ma tra l'altro anche una responsabilità, perché quando quelli che hanno comprato la macchina col mio referral, perché l'hanno provata, quindi persone che conosco personalmente, non sono gente che non conosco, dopo io ho detto speriamo che si trovino bene. Il mio capo a lavorare ha comprato una Tesla con il mio referral, e io ero mio amico, mio carissimo amico, ma ero un po' in ansia, l'ho rovinato finanziariamente praticamente, quindi...
Perché ha comprato la Model S da buon capo?
No, ha preso la Model 3 RVD, tra l'altro l'aveva presa a un prezzo buonissimo, perché era il momento che cambiava il modello con un nuovo allestimento. E tra una cosa e l'altra eravamo riusciti a trovarla, mi pare, a 37-38, e per l'epoca era un prezzone, contentissimo, anche lui se la litigano in famiglia, quindi no, quello mi ringrazia ancora, cioè un amico, un amicone.
Comunque Fabio, dacci retta, provala una vettura elettrica e poi così almeno ti rendi, ti fai un'idea e...
No, poi non lo fare, non la provare, sono cavoli amari dopo, fidati. Se non sei una spalla adatta a tenere delle scimmie belle pesanti, non la provare.
E soprattutto fai 2 conti sul risparmio annuale, così vedi anche come puoi ammortizzare la spesa, visto che nell'ultimo messaggio ha parlato anche di prezzo.
Sì. Va bene ragazzi, l'esperimento speriamo sia andato bene,
adesso vedremo,
e qua è tutto un cantiere aperto, quindi ragazzi,
abbiate pazienza,
grazie a tutti, grazie Luca,
grazie a voi,
alla prossima.
Ciao Luca,
buona domenica.
Grazie, ciao a tutti,
ciao.